abbiamo condizioni abbastanza profonde. Lo stato brutale, nel quale quello più evidente, perché appunto, come abbiamo detto l'altra volta, era molto forte, quindi ha fatto sorgere anche un nemico altrettanto forte, era quello francese, no? All'interno del quale appunto la costruzione della macchina stradale rispetto a oggi era abbastanza semplice, cioè nel senso che appunto le varie feudalità erano ricollegate alla monarchia centralizzata in termini di giustapposti e non di sovrapposizione totale, cioè gli altri feudatari erano vassalli della monarchia centrale, ma non erano terzi, e quindi diciamo che c'è sempre una giustapposizione, non c'è sovrapposizione totale. Quindi è uno stato abbastanza semplice, perché poi all'interno delle varie aree feudali, delle varie contee o principali o marchesati o quello dell'accidente, poi c'è appunto la ristrutturazione in piccolo di questa organizzazione centralizzata abbastanza semplice. Non penso che sia a caso di soffermarsi tanto, però poi dobbiamo altre cose, a questo punto voglio riprendere. Quando si va nello stato potente, chiaramente la macchina si complessibile non è potente, come abbiamo visto l'altra volta, però perché si parla sulla libertà autentica e assoluta, non è integralista, quindi ha pochissimi strumenti di tipo ideologico-religioso per tenere a freno la società, cioè delega questo compito a istituti specializzati, non so, appunto, la ICR, la istituzione di giusto, però non è lo Stato che direttamente opera su questo terreno, quindi la gestione della società, cioè quindi in termini ordinari, cioè quando non c'è nessuna classe sottomessa che si ribella e quindi c'è necessità di repressione armata, deve avvenire attraverso una complessa serie di meccanismi, che sono questo, è molto più complesso di quello che era una macchina statale brutale che si basava sul diritto divino e che era appunto investigato per una terra. La macchina statale borghese non può essere sicuramente più semplice, effettivamente più complessa. Infatti, quello che riprende pure Lenin da Engels, cioè il fatto che Engels e Marx parlano proprio di questa semplificazione della macchina statale e la estraneazione, appunto questo termine che poi è stato, viene sempre estremamente citato da tutte le questa progressiva apparente estraneazione dello Stato dalle classi stesse, cioè si scambia questo che è un processo reale di complessificazione, di appunto acquisizione da parte dello Stato di tutta una serie di meccanismi e di organismi intrecciati tra di loro che servono a gestirne la macchina, a renderla efficiente, appunto a farla funzionare nei periodi ordinari dove non c'è lotta di classe violenta, si cambia questo per una trasformazione dello Stato in Stato al di sopra delle parti, che poi appunto è la intervenzione opportunistica di qualunque dell'epoca, che fa rientrare alla finestra appunto il concetto che lo Stato è qualcosa che sta al di sopra delle parti e che quindi non c'è bisogno che la rivoluzione operaria spezzi lo Stato, perché lo Stato sta in giro delle parti, quindi continuerà a funzionare, anche a questo punto non c'è manco bisogno di fare la rivoluzione operaria, basterebbe avere la maggioranza parlamentare, ma desde questo passo se va da non c'è problema, si può arrivare in qualunque luogo. Mentre invece se si capisce che questo è soltanto un processo di complessificazione che però non snatura mai la vera natura dello Stato di essere comunque organo di dittatura privata, organo di comando di una razza di due altre, si capisce che lo sforzo che bisogna fare è di capire come si è sviluppata questa complessificazione, in che direzione va, in che maniera serve a attenuare lo scontro di grasso, cioè ovvero come fa, quello che dicevamo prima, come fa a conciliare le grasse sottoposte, cioè come fa a convincere le grasse sottoposte che è bene che siano sottoposte, che il capitalismo fa tutto del loro bene, e questo non è nei termini volgari con cui lo fa Berlusconi, perché quello dice sempre, però qui è piuttosto corrotto e volgare, quindi lo dice in maniera puttana, ma anche ridere. Ci stanno quelli seri che lo sanno dire in maniera molto meno sputtana, in maniera molto più seria, e non fanno ridere perché sembra che dicano delle cose serie. In realtà però, in effetti, tutto sommato, per non pure essere sincero, che dice la verità, cioè, appunto, dice che loro devono governare loro, la classe dominante, perché sono quelli più bravi di governare loro, che stanno meglio, di governare loro, che sanno mangiare bene, si fanno ingrassare. Sì. Detto questo, e andiamo subito a incrociare, prima di parlare delle forme dello Stato, e quindi per parlare di specificazione, oggi con oggi dobbiamo parlare delle forme dello Stato possibili, prima di parlare di queste, appunto, andiamo a esaminare un problema che si pone, anche questo è oramai centenario, ma si continua a porre, ed è il problema del superimperialismo, ultraimperialismo. Io vi ho portato sotto un brano di Lenin, traccia l'imperialismo, dove Lenin esamina la teoria di Gauss sull'ultraimperialismo, superimperialismo, che anche non è uguale a quelle moderne, non è importante. Io l'ho portato solo per farvi capire che anche questo è un concetto che oramai è ultracentenario, quello del superimperialismo, e che si propone in continuazione, come del resto tutte le vive opportuniste hanno raggiunto i proposti in continuazione in maniera più o meno cambiata, proprio la tolleranza non tengono la loro forza. Ovvero una concezione che preveda l'esistenza di una forma di imperialismo che proprio perché si basa sui monopoli e sulle società a carattere internazionale, multinazionale o plurinazionale, come lo vogliamo chiamare, crea una specie di governo del mondo che viaggia al di fuori degli stati, che scavalca gli stati, che rende inutili gli stati, quando restano solo un orpello formale, ma in sostanziale non hanno più. Questa teoria, appunto, a partire da quella che potete leggere di Gauss, che lavora in termini abbastanza semplici, e da questo punto bisogna riconoscere la sua onestà, poi le cose lo dicono lui, poi vabbè, mi dico una grossa vaginata, però almeno te la dice in termini chiari, fino a delle teorie più moderne che rendono, sono molto più articolate, è come la famosa, non so se conoscete Straffa, è un economista che viene detto di sinistra, che ha delle formule terribili, riesce a fare formule su qualunque cosa, anche sulle crisi, sulle variazioni delle crisi, eccetera. Infatti, diciamo, la battuta tra gli amici è conosciuta per la produzione di formule a mezzo di formule. Ora, il problema è questo, uno può pure tirare fuori un progetto di formule, che rendono la questione sempre più complicata, e cercare qualche dimostrazione complessa, però deve affrontare sempre, la realtà, cioè, è più dura del muro, che poi quando tu hai a spattere sulla realtà ti accorgi che non è così. Allora io, al termine ideali, usando quello che sono gli abitolati della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, di tutti gli altri organismi internazionali che conoscete, ma posso pure inventarvi e dire oramai l'economia degli stati non c'è più senso, l'Europa è dominata, posso dire quello che mi pare, però poi vista duro, cioè se io voglio dire che io poi parto dell'anno non ci parto, perché se vado dell'anno non la cominciare, cioè in ultima istanza poi le cose si vedono nello scontro reale, nello scontro con la realtà. Ora io posso pure quando uno c'ha buona volontà oppure perdere delle ore a cercare una dimostrazione teorica di queste due di teorie sballate, però spesso non si ha tutto questo tempo, questa voglia, spesso appunto le teorie sballate si scontrano con la realtà, il famoso sistema, voi conoscete il Berkeley, il famoso filosofo inglese? Beh, è il famoso filosofo che ha scoperto il progressismo, che sarebbe la parte più, la maniera più estremista di concepire il progettivismo, quindi proprio un ultrasoggettista di destra e un soggettista di un certo. Però quando una concezione è composta bene, se voi leggete le opere di Beh,